Bene, possiamo riprendere in un ambiente più raccolto, sempre più intimo. Ignazio, prego, parola al pubblico ministero.
Altro firmatario del verbale di arresto è il dottor Di Sarro, che era da considerare il vice del dirigente dell'ufficio Digos. Dottor Mortola, il dottor Di Sarro, io dico vice, non so se è una qualifica formale, comunque era uno dei più stretti collaboratori del dottor Mortola. La posizione del dottor Di Sarro rispetto alla sua partecipazione all'operazione è sempre stata quella di affermare la sua estraneità a tutte le fasi dell'operazione. Ha un ruolo in apparenza importante, cioè quello di condurre una delle due colonne, secondo la tattica di avvicinamento programmata, una delle due colonne dei vari contingenti dei reparti ai luoghi della perquisizione. La colonna da lui guidata è quella, per intenderci, in cui è inquadrato anche il vicecomandante dottor Fournier del settimo nucleo, che procederà all'irruzione. Giunge questa colonna dalla parte destra, guardando l'edificio, in lieve ritardo rispetto alla colonna guidata dal dottor Mortola, che giunge invece da Piazza Merani. Lieve ritardo, perché poi gli uomini delle colonne si incontrano nei pressi del cancello e in particolare il dottor Fournier riesce addirittura a penetrare e entrare nell'edificio fra, come ci ha dichiarato, le prime posizioni. Quindi, anche secondo le dichiarazioni del dottor Di Sarro, che riferisce di essere stato ovviamente scalzato nella fase di avvicinamento dai contingenti proprio del reparto del settimo nucleo, comunque lo stesso dottor Di Sarro ammette di essere giunto nei pressi dell'edificio a cancello già sfondato, ma nella fase in cui tutti gli operatori si stavano riversando dal cortile, quindi prima dello sfondamento dei protoni. In quel momento, secondo le disposizioni ricevute, il dottor Di Sarro sa che deve, come compiti, posizionarsi all'esterno dell'edificio scolastico, quindi non è incaricato o sa di non dover effettuare alcuna operazione di perquisizione, ma deve tenere la posizione di osservazione all'esterno dell'edificio e quindi occuparsi del controllo della situazione esterna. Se a modo di entrare nell'edificio, il dottor Di Sarro dice che ciò è avvenuto effettivamente in due occasioni, per un brevissimo tempo, comunque con compiti esecutivi ben specifici e non collegati all'operazione di polizia giudiziaria in corso. Una prima volta, sempre su disposizione del suo dirigente, entra nell'edificio per verificare se l'edificio avesse delle entrate secondarie per poter permettere eventualmente alle ambulanze di raccogliere a bordo dei feriti in maniera più agevole rispetto anche alla situazione di intasamento che si era creato, sul fronte dell'edificio. Va dentro un edificio con qualche collega, ma soltanto appunto per questo limitato compito. Non si preoccupa né ha come ha rimarcato più volte, altro compito. In un secondo tempo ha modo di entrare nuovamente nell'edificio, sempre su indicazione del dottor Mottola, e questa volta il suo dirigente lo invita ad entrare per apprezzare il risultato dell'operazione di polizia giudiziaria, anche in termini investigativi, cioè, come si esprime lo stesso Di Sarro, è stato invitato a verificare l'esito positivo della perquisizione e in particolare a vedere quanta roba era stata trovata. È una breve, un breve ingresso e quindi una breve presa di contatto con la situazione, anche da questo punto di vista, che però non lo coinvolge ovviamente più di tanto. Torna successivamente in questura, chiusura dell'operazione, e torna in questura ma ha l'incarico dal dottor Mottola di verificare anche qui, sempre all'esterno, una situazione che era stata verificata di allarme per il possibile raduno di manifestanti che avrebbero potuto imbastire azioni per reazione appunto all'operazione di polizia alla scuola Diaz. Va a casa comunque dopo aver verificato che questo pericolo non è reale e torna negli uffici della questura il mattino dopo e si trova ad essere coinvolto nella sottoscrizione niente poco di meno che dell'atto di arresto degli occupanti dell'edificio. Legge ovviamente degli atti già redatti, completi, in quella occasione, quindi nella giornata successiva, apprende della decisione appunto di procedere all'arresto di tutti gli occupanti, non ha altro da fare se non leggere attentamente gli atti e in questa fase in cui prende conoscenza del contenuto degli atti che è chiamato a sottoscrivere, ha modo di manifestare la sua opinione, in particolare afferma di non aver potuto, ecco come prima verifica di alcuni dati eclatanti, di non aver potuto visionare certificati medici dei feriti, sia da parte della polizia che da parte degli occupanti. Non ha modo quindi di attivare riflessioni sulla sproporzione dell'esito cruento dell'operazione, evidentemente deve rifarsi alle dichiarazioni dei colleghi, però come dato oggettivo, ecco, questo numero di feriti, questa sproporzione fra i feriti da una parte all'altra, non lo può più di tanto mettere in allarme perché, riferisce l'imputato, ci sono dichiarazioni che provengono dal capo dell'ufficio stampa, dal portavoce dottor Sgalla, che parla apertamente di ferite pregresse, e l'imputato racconta anche di aver sui luoghi già appreso da fonti giornalistiche e il mattino, quando si reca in questura, afferma di aver letto articoli di stampa che parlano apertamente della scuola Diaz come della scuola ospedale. Quindi su questo punto non ha possibilità di attivare riflessioni o controlli. Certo, riferisce di essersi mostrato un po' perplesso sulla imputazione alla base principale, alla base dell'arresto collettivo, questa imputazione di associazione a delinquere che lo lascia un po' perplesso, ma che può fare, esterna questa sua perplessità, e dà un confronto con un collega che lui ritiene preparato, che è lì presente, il dottor Ferri, che si mostra invece molto convinto e deciso sulla qualificazione giuridica di questa imputazione e lo convince, diciamo, e come argomento lo riferisce nell'interrogatorio che rende, sottoponendosi all'esame incrociato in sede di udienza preliminare, o al tribunale può valutare se è un interrogatorio che può essere questo, proprio perché effettuato nel contraddittorio e alla presenza di tutte le parti processuali, ecco, se possa questo interrogatorio essere utilizzato, insomma, certamente non è, è rispettoso, diciamo, dei canoni del 111, articolo 111 della Costituzione, ma comunque, per quanto si possa ritenere utilizzabile anche limitatamente, dobbiamo prendere atto che il dottor Di Saro, compiutamente in quella sede, ci parla di questo confronto e dice l'argomentazione usata dal Ferri poi per avvalorare, diciamo, questa imputazione come argomentazione principale utilizzata dal dottor Ferri, c'era quella del, letteralmente cito, abbiamo fatto una piccola discussione con riferimento alla possibilità di contestare il tipo di reato, il dottor Ferri per esempio disse, beh, dobbiamo tener conto anche che nell'istituto sono state trovate le bottiglie. E gli si chiede, ma aveva riferito qualcosa di più specifico che le aveva detto il dottor Ferri sul punto, cioè gli aveva specificato la localizzazione, e Di Saro risponde, all'interno dell'istituto credo che anche nel precedente verbale fa riferimento, abbia riferito esattamente in questi termini, però appunto questa circostanza è riferita per sottolineare che questa argomentazione poi di fatto aveva, proveniente dal dottor Ferri, lo aveva convinto della possibilità di sostenere questa imputazione collettiva. Firma quindi gli atti, non senza aver prima però esternato al dirigente, il dottor Morto, la sua perplessità nella firma, tenuto conto del tipo di attività, cioè della inesistente attività, insomma, che lo caratterizzava rispetto all'operazione, dice il dottor Di Saro in precedente interrogatorio, sono entrato, Morto mi ha detto, guarda, c'è il verbale sul tavolo da firmare, il verbale d'arresto. Io ho detto, guarda, non mi sembra che tenendo conto del tipo di attività che ho svolto sia necessario che io firmi. Non so se è opportuno o meno, e il dottor Morto gli avrebbe detto, dice Di Saro, mi ricordo testualmente le parole, firmeranno tutti i funzionari che a qualunque titolo hanno partecipato all'operazione, mi ha detto d'altra parte, naturalmente ciascuno firma per, diciamo, la parte di sua competenza per quello che ha fatto in prima persona. Quindi a quel punto ho detto, vabbè, dammi il verbale. Negli interrogatori, anche l'imputato Di Saro è chiamato, sollecitato a prendere posizione su alcuni particolari che devono essere ragionevolmente passati sotto la sua diretta percezione. Ritorna la tematica del fittissimo lancio. Il dottor Di Saro variamente riferisce di questa, su questa tematica, certo è messo di fronte al tenore del verbale che parla di fittissimo lancio e posso dire, posso richiamare qua l'ultima posizione sul punto che l'imputato tiene, diciamo, nell'udienza preliminare, dice che può attestare direttamente che gli sono cadute vicino due pietre di piccole dimensioni. Non ha potuto ovviamente ricavare con certezza la provenienza di queste oggetti, di questi corpi contundenti, in precedenza aveva anche dichiarato di non sapere esattamente localizzare la direzione del lancio, se dalla scuola Pascoli o dalla scuola Diaz, ma comunque la sua posizione finale, ripeto, è quello di aver osservato, o di aver poter ricordare perfettamente, senza precisare la direzione, la caduta di due pietre di piccole dimensioni nel cortile. Sono sensazioni confuse, alterate un po' sempre dal contesto che descrive. Per lui, come per altri, l'attestazione verbale vale comunque a descrivere un po' la situazione di pericolo che gli operatori hanno ritenuto, se non effettivamente vissuto, hanno ritenuto di poter vivere in quel momento. Dice il dottor Di Sarro che la visione del filmato con levate di scudi gli vale comunque a restituire una tranquillità di coscienza sulla firma apposta al verbale. E descrive, e questo è abbastanza importante perché ce lo fa collocare sui luoghi, descrive di essere entrato, provenendo da via Battisti, all'interno del cortile, appena all'interno del cortile, non ricordo esattamente in quale posizione, ma istintivamente, appena entrato nel cortile, avvertito queste, lancio di queste due piccole pietre, dice... non sarò un cuor di leone, ma sono scappato e quindi mi sono defilato subito. Afferma, peraltro, una circostanza a conferma di quanto ha sempre sollecitato in tema di lancio, riscontra, diciamo, la dichiarazione in veritiera, per quanto ritiene il pubblico ministero, del dottor Mortola, perché si lancia a dire, nipote di Saro, per esempio, ricordo, dottore, che il dottor Mortola ha detto attenzione che hanno lanciato un martello, ora se dovessi dire l'ho visto io no, però Mortola ha detto in quel momento lì, ricordo che ha detto allontaniamoci perché hanno lanciato un martello, credo una mazza, adesso non ricordo, e... lui se dobbiamo incrociare le dichiarazioni dell'imputato con i documenti filmati dobbiamo dire se può testimoniare, se può dare lato questa circostanza nel suo contenuto. Notiamo dalla documentazione filmata che probabilmente quando il dottor Mortola colloca questa caduta del maglio vicino all'ingresso, il dottor Di Sarro era già fuori dal cancello. Il dottor Di Sarro giunge, come ho ricordato, dalla parte destra dell'edificio e giunge quindi all'edificio... passando di fronte a Marcovello. In quel momento gli operatori stanno entrando e sono nella gran parte, come si vede dalla documentazione filmata, all'interno del cortile, quindi la strada è libera in quel momento e quindi il dottor Di Sarro passa davanti a Marcovello che quantomeno poteva notare giacente a terra il documento filmato che ho fatto vedere prima, dimostra come abbia potuto avere contezza poi che quella persona si trovava, una persona veniva soccorsa al di fuori dell'edificio nella parte di pertinenza sua, cioè la zona esterna che doveva cadere sotto la sua osservazione di funzionario di IGOS, perché non si capisce se non va dentro che cosa, in che cosa sarebbe consistita, avrebbe dovuto consistere la sua attività di osservazione, e quindi noi riteniamo che il dottor Di Sarro poteva aver visto questa situazione. Vorrei far vedere al Tribunale, sempre basandomi sulle dichiarazioni che ha reso Di Sarro durante i suoi interrogatori, in particolare quello dell'udienza preliminare, dove lui fa riferimento, dove gli viene chiesto se si riconosce anche in alcuni filmati, che l'imputato conosce benissimo, bisogna dargli atto, che ha attentamente studiato, e lui ha descritto e descrive un po' il suo abbigliamento quella sera, che è quello di un gilet scuro indossato sopra una camicia chiara, e non descrive tanto i suoi pantaloni, ma possiamo far vedere alcune immagini dove noi riteniamo di poter individuare. Sì. No. Facciamo vedere prima un'immagine in cui si può chiaramente notare il dottor Di Sarro, è la persona con il casco indicato dalla freccia.
Chiedo scusa, potrebbe il ministero indicare il numero del reperto, poi dividerlo in 164 parte prima.
164 035 parte prima. Grazie. Questo è sempre un'altra. 159 parte seconda. Reperto 180. Ovviamente questi fotogrammi sono lasciati al libero convincimento del tribunale. Ecco, noi riteniamo di, sulla base della descrizione, di individuare la posizione del dottor Di Sarro in alcuni fotogrammi. Questo è il. Quindi se abbiamo individuato quantomeno e in grandi linee come poteva essere l'abbigliamento e come poteva essere riconoscibile quella figura, noi possiamo collocare quella figura che è sempre, da un certo punto in poi, vicino al dottor Moto. Noi lo vediamo in questo caso nei pressi del cancello, accanto al dottor Mortola. Il dottor Mortola e il dottor Di Sarro si stanno spostando fuori dal cancello. In quel momento, il fotogramma immediatamente successivo, loro danno le spalle all'edificio, il fotogramma successivo è quello che nel filmato di Hamish Campbell, dove sono tratte queste immagini, da cui sono tratte queste immagini, in quel momento si vede la levata di scudi di fronte all'ingresso al portone principale. Se mi consentite, vi farei vedere un secondo quella parte del filmato, sempre di Hamish Campbell, reperto 239, che mostra la fase ultima dell'attacco a Mark Covell. Dove si vede una figura che è forse riconducibile alle sembianze del dottor Di Sarro, perlomeno alla foggia dell'abbigliamento, che passa proprio, fa il percorso che l'imputato descrive aver fatto, cioè passa di fronte al, non può far altro, alla scena di Mark Covell per dirigersi all'interno del cortile, oltrepassato il cancello, e essere insieme per qualche istante agli operatori nel cortile, per poi fuoriuscire dal cortile. Adesso io viene indicato comunque. Se poi il tribunale esaminerà il documento e lo farà scorrere. Chiedo scusa, signor Presidente, ma riconosci se tu solo che puoi riconoscere. Vabbè, non vorrei. C'è una foto che ritrae, un'immagine che ritrae, l'abbiamo vista, all'interno del cortile, ecco, è questa su cui vorrei chiamare l'attenzione. Ecco, dopo, in sequenza, lo vede dalla data e dall'ora impressa nel filmato, il dottor Di Sarro o la figura che noi riteniamo di individuare, il dottor Di Sarro che da via Battisti entra nel cortile a fianco al dottor Morto, la più riconoscibile per sempre per l'abbigliamento e la persona, e le caratteristiche fisiche della persona. L'avvocato comunque ne depositeremo, come dire, ecco, i documenti filmati che cito, verrà al vostro turno, come dire, per contraddire, documenti filmati che cito, come dire, quando depositeremo un elaborato scritto, saranno allegati comunque perché possano essere, adesso non voglio appesantire, ma è un elemento di ricostruzione, di analisi della dichiarazione, dell'imputato rispetto appunto a dei dati documentali che sono stati acquisiti, che partono però da una ricostruzione logica, perché appunto se è avvenuto quell'episodio e quell'avvenimento sulla strada nei pressi del cancello, chi era nella via Battista, e in quel momento la via Battisti era sottoposta al coprifuoco delle forze di polizia, perché non c'era nessun manifestante o nessun soggetto che passava, quelli che c'erano hanno fatto la fine di Ferieri o di Covel, quindi la visuale era abbastanza in quel momento libera, e non c'erano giornalisti, non c'era ressa, non c'era timore di attacchi dall'esterno. E richiamo poi come esito finale quanto prima ho fatto esaminare come documento la fase finale del trasporto di Covel in ambulanza, dove il dottor Di Sarro è accanto al dottor Mortola quando i paramedici si apprestano a prestare soccorso a Covel. Covel che è ricoverato con un pneumotorace in codice rosso, perché Covel incosciente a terra sta rischiando la vita, se non come ci ha dichiarato anche un testimone, se non fosse stato soccorso in tempo. La giustificazione che vi ho richiamato dell'imputato sulla sua possibilità di percepire la gravità delle ferite e la sproporzione fra feriti da una parte e dall'altra è un po' stonata, non solo, come dire, per questo episodio emblematico, ma perché se stava all'esterno il dottor Di Sarro ha dovuto vedere la sfilata delle ambulanze e dei corpi feriti che venivano trasportati all'esterno dall'edificio oggetto di irruzione. Quindi la formazione del convincimento su cui si basano le valutazioni che il dottor Di Sarro condivide con gli altri suoi colleghi circa l'adozione della misura precautelare con la sottoscrizione del verbale d'arresto, ecco, questo convincimento forse poteva trarre e ha sicuramente potuto trarre argomenti e elementi da dati obiettivi che sono stati, bisogna dire, quindi volutamente ignorati. Perché a seguire proprio fino in fondo le dichiarazioni dell'imputato, la sua verginità di informazione è proprio totale, sin quasi alla firma dell'atto di arresto, ecco, si informa dal giornale che legge la mattina e si informa da Sgalla, è operatore e deve invece apprendere come apprende un cittadino comune non coinvolto in quella attività. Abbiamo visto e pensiamo di ritenere invece che la fonte di percezione diretta dell'imputato poteva essere e sia stata diversa. Ovviamente non ricorda di aver visto le bottiglie Molotov quando il dottor Mortola lo invita per quella seconda breve occasione a visionare quanta roba avevano trovato. Quindi sembra qui un po' strano che il dottor Mortola lo inviti a visionare gli oggetti sequestrati quando il bottino era effettivamente molto modesto, non c'era proprio tanta roba da esibire. Con le bottiglie il discorso cambia, quindi sarebbe stato più logico, il dottor Di Sarro però non ricorda di aver visto le bottiglie in quell'occasione. Lo ribadisce più volte nei suoi interrogatori, dove poi alla fine il dato finale è quello appunto della decisione di condividere la valutazione sulla base di un confronto, diciamo a livello a questo punto teorico, con il collega che ritiene preparato, dottor Ferri. La posizione poi rispetto a tutte le altre circostanze di fatto, che sono i presupposti fattuali dell'atto che sottoscrive, è liquidata nell'interrogativo supremo che sfida e provocazione all'inquirente: dottore, che devo pensare? Che il dottor Canterini racconta un sacco di frottole? Devo pensare che la polizia è entrata nella scuola per picchiare tutti? Mi scusi, dottore, dice l'imputato, alternativa non ce n'è. Non si capisce il motivo per il quale devo pensare che siano entrati a picchiare indiscriminatamente. Voglio anche dire un'altra cosa, dottore. La mattina la prima cosa che faccio è leggo i giornali, la sera, la notte, diciamo così, come ho letto i giornali, come ho visto da televideo, cose del genere, c'è il portavoce della Polizia di Stato che dice che ci sono ferite pregresse e quindi è liquidato così, diciamo, il momento più drammatico dell'operazione. Un'altra firma sotto calcio al verbale di arresto è quella del dottor Dominici, dirigente della squadra mobile di Genova, che è sottoscrittore in questa qualità sia del verbale d'arresto che della informativa di reato a firma congiunta col dottor Mortola, informativa diretta all'autorità giudiziaria che si appresta a chiarire lo stesso imputato, è in sostanza riassuntiva di altri atti. Non ha accettato di sottoporsi all'esame il dottor Dominici, ma ha rilasciato in dibattimento dichiarazioni spontanee, quindi sono in questo caso un riferimento obbligato. Riassume in questa sua apparizione dibattimentale la posizione difensiva, che è quella di una estraneità totale alla fase decisionale, preventiva e poi successiva dell'operazione. Si ritiene proprio estraneo e quasi tenuto fuori da altri, in particolare superiori, che hanno la direzione dei reparti impegnati in loco. In questo caso fa riferimento peraltro al comparto delle squadre mobili che fanno capo allo SCO, in cui lui è inserito. Addirittura lui firma il verbale d'arresto essendo informato telefonicamente da altri della stessa effettuazione dell'arresto. Dottor Dominici afferma di essere stato nell'edificio anche per un tempo abbastanza rilevante, insomma, forse credo che alla fine lo quantifichi in una mezz'ora. Ecco, certo che entra in una fase abbastanza, una fase iniziale, ecco, e ha modo di andare al primo piano, e mentre si reca al primo piano, dove sappiamo sono verificati gli scontri, le colluttazioni unilaterali del dottor Fournier più cruenti, e mentre si reca al primo piano, dove ha modo poi di constatare appunto alcuni episodi, incontra nel suo racconto il dottor Canterini, al quale, vista la situazione e la presenza di feriti anche gravi, a cui in qualche modo chiede conto di quello che è successo, quindi facendo intendere un impatto e un'impressione oggettiva che gli derivava dalla constatazione di un esito, un costo umano dell'operazione piuttosto inquietante. Possiamo ritenere, diciamo, che negli interrogatori il dottor Dominici mantenga questa posizione, che non lo spinge però a trarre, non lo ha spinto all'epoca né lo spinge ora a trarre le dovute conseguenze. Il dottor Dominici è anche quello che riferisce all'ispettore Michalizio di aver sentito dal dottor Canterini una giustificazione per cui gli uomini erano entrati, i suoi uomini avevano colpito alla cieca. Negli interrogatori poi riferisce invece di aver avuto una giustificazione dal dottor Canterini del tutto opposta, come dire, che gli metteva in evidenza l'episodio dell'accoltellamento. Come abbia risolto questo dilemma, ecco, nella compresenza di questi segnali di segno opposto, non si sa, se non appunto prendendo atto che il dottor Dominici ha firmato atti che questo interrogativo, questo dubbio hanno risolto, nel senso di invece rappresentare in maniera netta e diametralmente opposta al reale gli avvenimenti. Il dirigente della squadra mobile di Genova, quindi per quanto lasciato un po' in disparte, apprende, come ho detto, dell'arresto avvenuto così telefonicamente, e sempre a telefono apprende delle fasi salienti e del ritrovamento di evidenze probatorie, quali il rinvenimento delle bottiglie Molotov. È una persona che si dichiara all'oscuro anche della fase precedente di preparazione dell'operazione, all'oscuro dell'effettuazione dei pattugliamenti di controllo del territorio. Si reca sui luoghi e partecipa così all'operazione su indicazione del questore, probabilmente anche per la presenza del prefetto La Barbera. Giunge, nonostante questo, anche se, come dire, sembra una partecipazione all'inizio un po' svogliata, giunge sui luoghi però in tempo utile per osservare anche la prima fase dell'operazione. Lui riferisce di essersi dapprima indirizzato addirittura verso la scuola Pascoli, e fa capire come questa sua iniziativa possa aver disorientato un gruppo di personale che effettivamente poi entrerà in quell'edificio. Si reca comunque a controllare la situazione esterna, dopo essere stato all'interno dell'edificio, non riferisce di attività ovviamente da lui dirette o svolte in relazione alla perquisizione, e torna, dopo aver appreso appunto telefonicamente questo arresto, in questura dove negli uffici si limita a dare un incarico al dottor Schettini affinché questo possa redigere assieme all'alto funzionario però appartenente alla Digos, il dottor Gallo, un'annotazione costituente appunto un'informativa di reato. È ovvio che non può essere un referente informativo perché più di tanto, a suo dire, non può trasmettere. Tra l'altro, non essendo stato, per sua stessa missione, partecipe ecco, di quella fase di valutazione in loco degli elementi che poi hanno portato alla decisione di mettere in stato di arresto tutti gli occupanti. Messo di fronte a questa situazione, a questo punto, perché gli si chiede, ha apposto la sottoscrizione e in sostanza il funzionario dice di aver firmato proprio in relazione alla sua posizione, ma aggiunge un aggancio, cioè l'aggancio è il suo contributo all'identificazione degli arrestati, quindi vuoto conoscitivo totale, ma riempito dal contributo che viene dato alla identificazione degli arrestati, quindi contatto con gli ospedali, identificazione, ecco, è una attività che deve avere impegnato molto. Non è che il Domenici non si renda conto che c'è qualche lacuna negli atti, in particolare in relazione al rinvenimento delle bottiglie Molotov, ammette di aver posto domande, non si capisce che cosa gli abbiano risposto e perché si deve essere ritenuto soddisfatto delle risposte che ha avuto. Vi leggo questo passaggio. Che appunto, non conoscendo grandi cose, ha firmato. E sul punto dice: non abbiamo parlato delle Molotov in questo senso, accenna a contatti anche col dottor Molotov. Io ho detto: ma come fai a, come facciamo a sostenere una cosa del genere? E lì si dice: ma bisognava dire, ma chi è che ha trovato queste diavole di bottiglie? E l'imputato dice, una domanda che ho fatto io subito, portate qua, gli diceva il PM, chi ha trovato le bottiglie? È la domanda, non avendo, chi ha trovato le bottiglie, gli si diceva, si prende la responsabilità. È quello che dicevamo noi, se non abbiamo trovato una persona, chi sia, tutti si poteva attribuire, questa è la difficoltà. Ma non è che si è informato sul ritrovamento di questo modo, come no? Non è che non mi sono informato, lui mi ha detto, sono state rinvenute, io gli ho chiesto, ma a chi le attribuiamo? A mio nonno, a tutti quanti. Non sono state rinvenute addosso a nessuno, come anche. È stato accoltellato, ho capito, ma da chi è stato accoltellato? Non so, nella confusione, nel buio, non si riesce. Praticamente sempre queste risposte evasive. Quindi abbiamo una consapevolezza dell'imputato, ecco, di lacune. E però, qual era l'alternativa? Allora devo forse io dubitare che i miei colleghi, e quindi si firma e si attesta e si prendono decisioni che mandano in galera 93 persone. Che ci sia poi tutta questa ignoranza dei fatti del dottor Domenici, considerata appunto la sua presenza sui luoghi dell'operazione, il suo ingresso nell'edificio, il suo stesso percorso di avvicinamento, perché anche questo percorso lo schiaccia alle evidenze che ho prima indicato, trattando la posizione di altri imputati e sottoscrittori. Ecco. La sua presenza sui luoghi è una presenza anche in momenti significativi, anche a giudicare dai percorsi, momenti quali l'aggressione a Markover, uno dei ricoverati poi all'ospedale più gravi, identificati con l'apporto del dottor Dominici. Questa poi attività di identificazione dei feriti deve essere stata complessa e non si capisce perché, appunto, persone in possesso di documenti. E non è stata descritta un'attività informativa che comprendesse poi più di tanto. L'ingresso dell'edificio però nel momento dichiarato, che è sostanzialmente anche in questo caso contemporaneo a quello del dottor Luperi, ecco, se l'ingresso avviene in questo momento, l'imputato sottoscrittore è messo di fronte a questa affermazione che si ritrova nel verbale d'arresto della impossibilità di attribuire la titolarità degli oggetti rinvenuti e sequestrati, in particolare degli zaini e dei bagagli, agli occupanti per l'attività di resistenza degli occupanti stessi che provvedevano, come dice il verbale, a lanciare intenzionalmente gli zaini in ogni luogo per impedire questa attribuzione nominativa. Passiamo alla posizione del dottor Cicimar, sottoscrittore. Un sottoscrittore che può vantare forse una fra le partecipazioni più reali, più effettive nell'operazione, proprio in tutte le sue fasi. È al comando di un nucleo consistente di uomini, circa una dozzina, e per sua missione è fra le file di testa della prima colonna di reparti che raggiunge l'edificio. Anche lui descrive scene che sono antecedenti alla prima ripresa filmata che abbiamo, cioè descrive il cancello ancora aperto, i giovani nel cortile che provvedono a chiuderlo, che poi si rifugiano nell'edificio alla vista e al sopraggiungere delle forze di polizia. Quindi vede poi l'accalcarsi dei reparti al cancello, lo sfondamento e via. Dice di essere stato fra le file di testa dei reparti che si avvicinavano all'edificio, in posizione ancora più avanzata dello stesso reparto mobile. Dice, sì, potevo essere anche tra le file di testa, mantengo una posizione, diciamo, di testa fino al cancello, però non i miei uomini, arrivato al cancello mi volto e vedo il grosso del reparto che si sta calcando verso il cancello. Quindi là a quel punto mi defilo e me ne torno indietro, mi vado a ricompattare con il mio personale che stava frazionato ma stava dietro. Se il percorso è esattamente quello ricostruito e nella ignoranza da parte del dottor De Cicimara dell'esistenza del documento filmato, forse quelle file di testa sono quegli operatori in pettorina, in borghese, che hanno aggredito selvaggiamente Frieri. E che si possono essere attardati, chissà, sicuramente non può, questo è un dato forse più evidente per questo imputato, sulla base di quanto ha dichiarato, non può non aver visto il pestaggio selvaggio e ingiustificato nei confronti di Frieri. Dottor Cicimara non si perde d'animo però perché guadagna le file di testa anche per la successiva fase di irruzione all'interno dell'edificio, si attesta davanti con i suoi uomini davanti al portone laterale, dove lui e i suoi uomini cercano per primi di sfondare quella porta per poi passare la mano alla componente del reparto mobile, insieme ai quali poi fa ingresso nell'edificio. Sappiamo che ci sono circa, se non sbaglio, 45 secondi di tempo che intercorrono tra lo sfondamento del portone principale e lo sfondamento del portone laterale, dove fa ingresso, da cui fa ingresso il dottor Cicimarra. Si porta immediatamente all'interno dell'edificio e si reca al primo piano. Al primo piano il dottor Cicimarra riferisce di un episodio in cui ha modo di notare un poliziotto non meglio identificato che colpisce con il manganello un ragazzo inerme, rannicchiato su se stesso. È un'azione giudicata dall'imputato come inutilmente violenta, che provoca il suo intervento, riferisce di una reazione un po' seccata da parte del poliziotto intento all'azione, ma quello che è più importante, questa azione di intervento del dottor Cicimarra, tesa a interrompere un'azione criminosa in atto, o comunque un'azione di violenza non giustificata, questo intervento e questa, la descrizione, diciamo, di questa azione, poi non è accompagnata da una realistica e reale descrizione della situazione, che non può non aver trovata, considerato i tempi di avvicinamento e di presenza sui luoghi, situazione che non può non aver constatato, che è quella che ci hanno descritto le persone offese e che ci ha descritto da ultimo il dottor Fournier. Non si accennano nei racconti del dottor Cicimarra a feriti gravi o una situazione in cui i segni evidenti potevano porre interrogativi a maggior ragione in un funzionario, ad un funzionario che aveva osservato e represso o interrotto un'azione di ingiustificata violenza. Sono tutte dinamiche e segni in netto contrasto con quanto poi lo stesso imputato si troverà a dover sottoscrivere invece come ricostruzione fattuale nel verbale di arresto. Quindi le alternative sono reticenza, connivenza o partecipazione all'azione da parte dei suoi uomini, una presa di distanza, quella della interruzione di quell'azione ingiustificata, che però contrasta appunto con la sottoscrizione degli atti. A questo imputato la relazione del dottor Canterini, pezza d'appoggio della resistenza collettiva del verbale d'arresto, non poteva certo bastare, questo che voglio dire. Dottor Cicimarra si appresta diligentemente a eseguire operazioni di perquisizione, è andato lì apposta, e quindi si attribuisce un ruolo di partecipazione alle operazioni materiali della perquisizione, quindi allude a un lavoro capillare di controllo di zaini su tutti i piani dell'edificio. L'operare dell'imputato si svolge, secondo il suo racconto, secondo indicazioni e direttive di superiori che sono consultati sul campo, anche circa l'opportunità di sequestrare una cosa piuttosto che un'altra. La decisione poi finale in merito all'arresto, con la sottoscrizione, a questo punto è semplicemente una condivisione appunto di valutazioni di cui l'imputato si assume piena responsabilità e che presenta come frutto di una collettiva condivisione di valutazioni dopo confronto. Il dottor Cicci Marra poi si recherà a Bolzaneto anche per la redazione del verbale di arresto. Dunque, sto guardando se ci sono dichiarazioni da poter citare. Vediamo un attimo sul partecipa all'operazione di perquisizione, ma protagonista principale che non riesce a menzionare, pur avendo eseguito l'operazione su tutti i piani dell'edificio, non riesce a menzionare nemmeno un ritrovamento di un reperto significativo. Il suo racconto sulle operazioni è ovviamente privo di dettaglio, non riferisce a sé né alla sua squadra né ad altri, appunto, operazioni significative. Si menzionano però coltelli e le bottiglie Molotov. Il dottor Cicci Marra ha risposto ad un solo interrogatorio, se poi nella fase diciamo iniziale delle indagini non era all'orizzonte alcuna emergenza investigativa, se non quella appunto che relativa all'uso eccessivo della forza nei confronti degli occupanti. Poi si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. E quindi sono interessanti le domande e le risposte che lui dà in quella fase circa il rinvenimento di un reperto come così importante come le bottiglie Molotov. Ma in questo caso, anche in questo caso, ci sono risposte evasive. La mancata attribuzione nominativa o comunque a singoli possessori degli oggetti in sequestro viene giustificata con la confusione. Sul punto delle bottiglie Molotov dice, ripeto, sono dichiarazioni rese agli albori, stavano tutto il materiale sequestrato e è stato portato nei pressi della palestra, sopra un tendone, assieme a tutti. Sa dove stavano le bombe Molotov? Stavano all'ingresso. No, stavano all'ingresso però, scusi un attimo, ma si è reso conto dopo che era, dopo quanto? Lei non ha visto dove sono state prese le bombe Molotov? No, non ho visto dove sono state prese. Tutto il materiale sequestrato è confluito nei pressi della palestra, su un tendone dove è stato catalogato. Qualcuno gliel'ha detto dove erano state prese. Mi dissero dopo che stavano nei pressi dell'ingresso principale. E chi gliel'ha detto? Non mi ricordo, questo non mi ricordo anche perché poi si tratta di... Si ricorda se gliel'ha detto un funzionario o un collega? Non mi ricordo. Della Digos, della squadra mobile, un appartamento al reparto mobile? No, non. Ricorda se gli è stato detto chi li aveva trovati? No, nemmeno questo posso precisarlo. Però rimane comunque il fatto che tutto il materiale sequestrato è stato posto in visione, catalogato lì dinanzi agli occhi di tutti. E si contesta appunto il problema dell'attribuzione nominativa dei reperti e lui dice era materialmente impossibile in quella confusione dire questo zainetto appartiene a Tizio piuttosto che a Caio. Abbiamo quindi un funzionario che compie queste operazioni, che partecipa a tutte le fasi dell'operazione e che è richiesto di dare la sua versione, di dare la versione alla polizia, di dare conferma a quanto attestato, ma purtroppo l'esito è quello che ho ricordato. Signor Presidente, io decido a questo punto di smettere, ho da esaminare appena una posizione che potrei rimandare con maggiore lucidità a domani, anche perché sento che cala la voce e la, quindi
e dalle 9:30 credo che
anche è rimasta la voce solo, come dire, poco... è rimasta una sola posizione, quindi diciamo la posso inserire.
Allora ci vediamo domani mattina alle 9:30. Arrivederci, buonasera.